Grazie a voi di essere venuti a questa conferenza su un tema di cui praticamente, non voglio dire nessuno, ma ben pochi oggi parlano, e io sono grato al SAE per andare controcorrente in fondo. Proporre un tema di questo genere significa andare controcorrente, perché oggi praticamente nessuno parla del regno di Dio. La maggior parte dei nostri contemporanei, se voi andate a chiedere in giro che cos'è il regno di Dio, ma penseranno che è una fiaba del Medioevo, qualcosa del genere. Ma appunto un uomo adulto, come riteniamo di essere noi uomini del XXI secolo, non crede più alle favole, quindi non crede più a questo regno di Dio. Quindi il tema questa sera è regno di Dio, speranza per l'umanità o utopia. Per la maggior parte dei nostri contemporanei non è né speranza per l'umanità, neppure utopia, non è praticamente nulla. E quindi sono contento di vedere un pubblico che invece vuole percepire qualche cosa di questo regno di Dio, cioè in qualche maniera voi ci credete, perché altrimenti non sareste qua. Ecco, e questo mi fa molto piacere, e vi dico subito che siete in buona compagnia, anzi in ottima compagnia, perché come ha già detto Alessandra, il regno di Gesù non ha parlato d'altro che del regno di Dio. Non ha parlato d'altro, cioè tutta la sua predicazione, tutta la sua missione è ruotata intorno a questo unico tema, non ne ha avuti altri. Dall'inizio alla fine, al centro, in tutti i momenti del suo ministero terreno, Gesù non si è occupato d'altro che del regno di Dio o regno dei cieli. Come sapete, le due espressioni sono identiche, sono sinonime, soltanto che Gesù, come gli ebrei in generale, anche oggi, come sapete, hanno un certo pudore nel pronunciare troppo il nome santo di Dio, e quindi qualche volta adoperano delle espressioni, delle circonlocuzioni per evitare di dire Dio, e allora dicono dei cieli. Ma dire regno dei cieli non vuol dire regno che sta sulle nuvole o oltre le nuvole, vuol dire regno di Dio che è nei cieli, cioè che non è in terra, cioè che è altro rispetto a tutto quello che noi possiamo pensare come creature terrene. Ecco, quindi dire regno dei cieli, dire regno di Dio è dire esattamente la stessa cosa. Dicevo, il regno sta all'inizio, alla fine e al centro. Voi sapete che la prima parola che viene riferita di Gesù è il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. E l'ultima parola, proprio nel discorso finale riportato dall'Evangelo di Matteo al capitolo 24, troviamo la stessa espressione: questo Evangelo del regno sarà predicato fino alla fine a tutte le genti, e allora verrà la fine della storia. Le parabole, che come sapete sono state lo strumento principale dell'insegnamento di Gesù, sono al 90% parabole del regno, cioè parabole che raccontano in maniera comparativa, parabola vuol dire paragone, allora vuol dire il regno dei cieli, il regno di Dio rassomiglia a. Questa è la parabola. È molto importante, naturalmente ci sarebbe qui da fare un lungo discorso, ma non ho tempo questa sera, soltanto per dire che il regno di Dio non è definibile. Cioè io non ti posso dire che cos'è, ti posso dire solo a che cosa rassomiglia. Perché? Perché anche di Dio, anche Dio è al di là di tutte le descrizioni, di tutte le parole con cui cerchiamo di esprimerlo e addirittura di circoscriverlo. E così il regno di Dio se ne parla, Gesù ne parla sempre in parabola, cioè paragonandolo a qualche cosa che fa parte della nostra esperienza quotidiana. Ma come vedete non è una definizione, è un paragone, proprio perché le realtà di Dio in fin dei conti non si possono definire, sfuggono alla presa del nostro pensiero e alla rete, diciamo, delle nostre parole. E l'etica di Gesù, tutto l'insegnamento etico di Gesù, pensate in modo particolare al sermone sulla montagna, che è una specie di sintesi di tutto l'insegnamento morale di Gesù, che cosa è? È l'etica del regno. Al centro di questo sermone c'è la famosa parola: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Quindi, come vedete, il regno di Dio è il cuore, come diceva giustamente Alessandra, è il cuore della rivelazione, della rivelazione che Gesù, attraverso il suo insegnamento e attraverso le sue opere e attraverso la sua vita, ci ha offerto. Dunque Gesù non parla d'altro che del regno di Dio, ma del regno di Dio ne hanno parlato molti altri profeti, sia nell'Antico Testamento, sia anche nel periodo tra i due testamenti. Qual è la novità fondamentale? Non è il discorso sul regno di Dio, la novità fondamentale che Gesù introduce in tutto il pensiero che ruota intorno al regno di Dio è una cosa soltanto, e cioè lui dice che il regno di Dio è vicino, si è avvicinato, è lì, è alle porte, è dietro la porta. Addirittura, in una occasione dice, è in mezzo a voi, ma si può anche tradurre, è dentro di voi. Questa è la novità. Tutti più o meno avevano un'idea del regno di Dio al tempo di Gesù, tutti aspettavano la venuta del regno di Dio, ma una venuta sospesa nel vuoto, di un'attesa che non aveva nessun punto di riferimento, un regno che sarebbe venuto, ma chissà quando. La novità di Gesù è no! Il regno di Dio è qua, è qua. E voi capite che cambia il discorso. E questo è quello che Gesù ha portato in mezzo alla sua generazione. E allora Cosa dobbiamo dire? Per Gesù il regno di Dio è molto di più di una speranza. Molto di più. È una realtà. Dico di più. È la realtà. La realtà. Cioè l'unica cosa di cui vale la pena parlare. L'unica cosa su cui voglio attirare la vostra attenzione. L'unico tema per cui vi convoco, per cui mi rivolgo a voi, per cui vi parlo. La realtà, non solo la speranza, anche ravvicinata, anche relativa a qualche cosa di imminente, no, è di più. La realtà, la grande, bella realtà. E allora io ho pensato, dopo questa specie di preludio, che ha lo scopo semplicemente di dire la centralità del discorso, la centralità assoluta del discorso, del regno, nella predicazione, nella vita, nell'esperienza di Gesù di Nazareth, colui nel quale, se siamo cristiani, crediamo. Allora ho pensato di articolare il discorso in due tempi, uno dedicato ai caratteri, ai tratti salienti di questo regno di Dio, secondo il discorso che ne fa Gesù, e poi il secondo tempo dedicato ai contenuti, cioè che cosa c'è dentro questo regno per cui diventa così importante, diventa così centrale. Per cui io non posso parlare d'altro che di quello, non ho un altro tema, non ho un altro discorso. Sarebbe tempo perso parlare d'altro, capito? Ma cosa c'è dentro questo regno di Dio? Ecco, e allora lì ci agganceremo anche poi a vedere se è utopia, se è speranza. Ma io ho già detto l'essenziale, cioè è più che speranza, più. Allora, quali sono questi tratti salienti? Io ne ho individuati 5. Il primo, scusate se ve lo dico, ma non è forse superfluo, è che il regno di Dio è di Dio, cioè non è mio, non è tuo, non è nostro, è suo. Perché dico questo? Perché dicendo così, regno di Dio, Gesù scarta, per così dire, due altri regni di cui si parlava nel suo tempo, che esistevano nel discorso e anche nella realtà, e cioè il regno, diciamo, di Davide o di Israele, da un lato, e dall'altro il regno di Cesare, cioè di Pilato, cioè l'impero romano. Era un regno, niente male, diciamo così. Allora Gesù, dicendo regno di Dio,
Dio
scarta il regno di Davide. Se noi dovessimo tradurre in linguaggio contemporaneo questo regno di Davide, come lo possiamo tradurre? Il nostro caro vescovo non me ne vorrà. Il regno della Chiesa. Il regno della Chiesa. Delle Chiese. A cominciare dalla Chiesa Valdese, Chiesa Cattolica, tutte le Chiese. Cioè il regno di Dio può essere nella Chiesa Cattolica, può essere nella Chiesa Valdese, può essere nella Chiesa Ortodossa, può essere nella Chiesa Battista, ma è di Dio e non è della Chiesa. Il regno di Dio. Può essere nella Chiesa, può essere fuori dalla Chiesa, ci ritornerò su questo punto fondamentale. Ma la cosa fondamentale è questa, la prima precisazione, diciamo così, di Gesù è che non è il regno di Israele, non è il regno della sinagoga, non è il regno di Davide, il sogno teocratico degli zeloti, eccetera, 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 possiamo fare un discorso di un'ora. No, non è quello, è il regno di Dio, non di Israele. E poi non è il regno di Cesare. Quando Gesù si trova davanti a Pilato, gli dice: non avere paura, io non sono un concorrente del tuo regno. Io sono re di un altro regno, molto diverso dal tuo. Il regno di Dio. Non dell'imperatore romano. Il mio regno non è di questo mondo. È qui, eccomi qua, sono qua davanti a te, quasi quasi sono una sfida nei confronti del tuo regno, del tuo modo di regnare, del tuo modo di essere re. Ma sono re del regno di Dio, non del regno di Cesare. Cioè, il regno di Dio non è un progetto politico, non è la migliore democrazia del mondo, non è la Repubblica che tutti sogniamo e che non arriva mai. Anche il migliore regno terreno umano non è il regno di Dio. Anche il migliore regno di Cesare, il migliore regno del migliore Cesare non è il regno di Dio. Il regno di Dio è un altro, è di Dio. E non di Cesare. Questa è la prima caratteristica fondamentale per capire bene dove ci porta Gesù col suo discorso sul regno di Dio. Poi il secondo tratto saliente è che, appunto, come dice Gesù davanti a Pilato, questo regno non è di questo mondo, è in questo mondo, è per questo mondo, ma non è di questo mondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che le regole che lo governano, che i criteri di giudizio in base al quale si costituisce, si costruisce, non sono le regole dei regni terreni, non sono i criteri di giudizio che valgono in questo mondo. Gesù è re, ma è un re completamente diverso da tutti i re che ci sono stati e che ci sono e che ci saranno. Un re che non c'è mai stato, non c'è mai stato un re come Gesù. Mai. Uno che non governa con la legge, ma con l'Evangelo, cioè con l'amore sostanzialmente. Uno che non ha in mano uno scettro, ma una canna di bambù, non ha in testa un diadema, ma una corona di spine. Non è seduto su un trono, ma inchiodato su una croce. E su questa croce c'è un'iscrizione in tre lingue, secondo l'Evangelista Giovanni, in tre lingue che proclama al mondo la regalità di Gesù. Gesù Nazareno, re dei Giudei. Un re così non si era mai visto sulla faccia della terra e non lo si vedrà mai più. Eppure questa regalità così radicalmente diversa, Gesù l'ha vissuta su questa terra, in mezzo ai regni di questa terra, come dicevo, quasi come sfida ai regni di questo mondo, come segno che Dio governa diversamente da come governano i re della terra. Ma questo fatto, che questa regalità è vissuta in questo mondo, significa che è praticabile, che non è appunto una regalità sulle nuvole o oltre le nuvole, cioè una regalità che non vale sulla terra, no, vale sulla terra, anche se sulla terra viene crocifissa, ma Gesù la risuscita, Dio la risuscita, vale. Ma è crocifissa. Il terzo tratto saliente, e questo è un punto molto interessante, è che il regno di Dio, così come ne parla Gesù, sembra situarsi nell'ambito della vita ordinaria, cosiddetta profana, cioè la vita di tutti i giorni, e non ha nulla di particolarmente religioso, diciamo così, nulla di particolarmente ecclesiastico. Non so se avete notato una cosa veramente sorprendente, che di tutte le parabole del regno, ce ne sono veramente tante che Gesù ha raccontato, non ce n'è neppure una che si svolge in un ambito, mettiamo, in una sinagoga o nel Tempio di Gerusalemme, cioè in un ambito religioso, non ce n'è una che ha come protagonista, o anche solo come personaggio, un uomo religioso, uno scriba, un fariseo, un sacerdote, il sommo sacerdote, nulla. Cioè tutte queste parole del regno si svolgono, diciamo così, nella profanità. Un contadino che esce a seminare, una donna che impasta il lievito nella farina, un mercante di belle perle che finalmente trova quello che cercava e non ci sperava più, un uomo fortunato che scavando nel suo campo trova un tesoro. Un campo che non era suo, trova un tesoro, compra il campo per avere il tesoro. E così via. Un pescatore che tira le reti a riva e poi fa la cernita dei pesci commestibili e di quelli non commestibili. Tutte parabole tratte dalla vita quotidiana, dalla vita cosiddetta profana. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire una cosa molto semplice, ma molto profonda e molto dimenticata, e cioè che sostanzialmente il regno di Dio è laico, diciamo così. È laico, cioè non appartiene all'universo religioso. Là dove non ti aspetteresti, perché tutti noi, si capisce, siamo tutti, a cominciare dal sottoscritto, uomini di chiesa, quindi identifichiamo quasi istintivamente tutto ciò che sa di Dio con ciò che è chiesa. È logico, insomma, è naturale, in un certo senso è anche giustificato, però devo dire che qui Gesù fa un discorso diverso, cioè colloca il regno di Dio nello spazio laico, cioè nello spazio di tutti, nello spazio di tutti. E questo è una caratteristica straordinaria, cioè noi questo regno di Dio, perché Gesù dice cercate, dove lo devi cercare questo regno di Dio? Dove? Nello spazio profano, nello spazio laico. Il quarto tratto saliente del regno di Dio è che è nascosto, cioè non è evidente, non è appariscente, non si nota. Tu non noti una perla finché non apri la conchiglia, non sai che c'è, potrebbe essere vuota. Non noti il tesoro nascosto nel campo, chi te lo dice che c'è un tesoro? Non noti il seme messo nel terreno, non noti il lievito messo nella pasta, non lo vedi, eppure c'è. Ecco, il regno di Dio è nascosto, non evidente, non si vede, pur essendoci. Ma allora ci si può chiedere, come lo si discerne? E lì bisogna lasciarsi guidare dalla parola di Dio, bisogna lasciarsi guidare da questi esempi, da questi paragoni che Gesù fa. Ed è proprio questo il compito preciso, specifico della comunità cristiana, il discernimento della presenza del regno nel mondo profano. Il quinto e ultimo tratto saliente del regno di Dio è che è allo stesso tempo presente e futuro. Ecco, Gesù dice il regno di Dio in mezzo a voi, addirittura dentro di voi, però poi ci ha insegnato a dire, come si ricordava Alessandra, nel Padre nostro venga il tuo regno. Allora, come si può spiegare questa doppia dimensione del regno, cioè che è presente nello stesso tempo e futuro? Ecco, io provo a spiegarlo in queste due maniere. La prima è che, come ho detto appena poco fa, il regno è nascosto e deve essere manifestato. Allora, la doppia dimensione presente-futuro equivale al fatto che il regno è nascosto e deve essere manifestato. Ecco, questa è una prima spiegazione. Cioè, presente e futuro equivale a nascosto e rivelato, manifestato. L'altra spiegazione è questa qua. Proprio perché, come ho detto, anche insistendo un po' che il regno è il regno di Dio e non è il nostro regno, proprio per questo Dio è eterno, cioè Dio comprende in sé passato, presente e futuro. Dove c'è Dio, c'è anche il futuro. Cioè, dove c'è Dio, il futuro, per così dire, germoglia. Ecco, e quindi dire che il regno di Dio è presente e futuro lo è perché Dio è anche futuro. Cioè Dio comporta la dimensione del futuro. Ecco perché è giusto mettere la domanda: il regno di Dio speranza, perché appunto speranza, che cosa vuol dire speranza? Vuol dire futuro. Che cosa vuol dire futuro? Vuol dire speranza. Avere futuro significa avere speranza significa avere futuro. Ma questo da dove viene? Viene dal fatto che Dio è passato, presente e futuro, cioè la realtà stessa di Dio contiene, se fosse un verbo adeguato, ma non lo è, contiene appunto il futuro. Cioè Dio non può essere imprigionato nel nostro presente. Dio non è una realtà chiusa, circoscritta, circoscrivibile, delimitabile, con dei confini. Ed ecco perché appunto la realtà del futuro appartiene proprio organicamente, potremmo dire, al regno di Dio. E questo ci porta spontaneamente alla seconda parte, cioè a quella dei contenuti del regno di Dio, che daranno sostanza a questa parola, a questa espressione, e che spiegheranno perché il regno di Dio è speranza per l'umanità, ripeto, anche di più che una speranza. Allora, iniziando questa seconda parte, faccio di nuovo due premesse che sono, le ho già fatte, ma le ripeto perché sono appropriate qui. La prima è la sottolineatura che il regno di Dio è appunto di Dio, nel senso che è Dio l'artefice, l'unico artefice, non è opera nostra. Ma noi possiamo, allora che cosa possiamo fare per il regno di Dio, oltre che pregare? Possiamo costruire delle parabole, perché Gesù non ha solo raccontato le parabole, le ha anche costruite. E questo è appunto il compito che credo viene a noi oggi, nella misura in cui vogliamo essere seguaci di Gesù e appunto continuare la sua predicazione del regno di Dio. Costruire delle parabole. La seconda è che, come ho detto, il regno di Dio, Gesù lo colloca nella laicità, lo colloca nella profanità. E il regno di Dio appunto non è il regno delle chiese. E io credo che sarebbe molto bello se le chiese parlassero meno di loro stesse e di più del regno di Dio. Sarebbe molto bello se il regno di Dio ridiventasse il tema della predicazione e della testimonianza delle chiese. Sarebbe molto bello se le chiese non parlassero d'altro che del regno di Dio, come ha fatto Gesù. Questo significa che c'è un compito che io esprimo così: liberare Dio dalla prigione religiosa, cioè dall'idea che Dio sta dentro la religione e non fuori. Ecco, abbiamo bisogno di un Dio che spazia nel mondo, appunto nel mondo profano. E la comunità cristiana, la Chiesa, quale funzione ha? La funzione di discernere questa presenza, non identificare la presenza di Dio con la sua, ma discernere la presenza di Dio nel mondo. Allora, quali sono i contenuti? Rapidissimamente ne ho isolati, ne ho individuati 7. Il primo è quella che è stata l'attività principale di Gesù, e cioè, accanto alla predicazione, come sapete bene, la guarigione. Allora, il primo contenuto del regno di Dio è la guarigione. Gesù andava attorno per tutta la Galilea predicando l'Evangelo del regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità. E quando manda i discepoli, 70 discepoli in missione, comanda loro: guarite i malati che trovate e dite loro: il regno è ora vicino a voi. Guarire, perché l'umanità è malata, gravemente malata, malattie fisiche, morali, spirituali, sociali, eccetera. Guarite e dite. Prima guarire e poi dire. Ma questa guarigione è possibile? Sì. Se avessimo fede come un granello di senape. La Chiesa come comunità terapeutica, la Chiesa come comunità che guarisce, compito meraviglioso, compito stupendo. Qualcuno può dire: ma io non sono Gesù, non ho i poteri di Gesù, come faccio a guarire? Guardate che il verbo greco che abitualmente si traduce con guarire nelle nostre Bibbie significa anche curare, prendersi cura di. Allora io dico: è vero che non sempre si può guarire, ma si può sempre curare. E la cura è anche una forma di guarigione, cioè il fatto che la tua malattia mi riguarda. Non voglio essere retorico e dire come se l'avessi io, che sarebbe troppo, però non posso ignorare che sei malato. Non posso vivere come se tu non fossi malato. Ecco il senso del fatto che Gesù si fermava tutte le volte che qualcuno gli chiedeva soccorso, appunto guarigione. No, l'Evangelo è pieno di guarigioni. Ma cosa vuol dire? Vuol dire sì, la tua malattia, a differenza di quello che si pensava nell'antichità, che era un problema tuo, vuol dire che gli dèi ce l'hanno con te, hai commesso qualche cosa di sbagliato e quindi ti puniscono e quindi io non interferisco col giudizio di Dio. No, Gesù invece si ferma, guarisce, cura, si prende cura. Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire questo fatto formidabile che è entrato, anche grazie, credo, al cristianesimo storico, è entrato nella cultura moderna, cioè il fatto che la tua malattia è un problema non solo tuo, ma anche mio, ma non solo mio, anche nostro. Allora, il regno di Dio è vicino dove? Là dove ci si prende cura dei malati. Ma dei malati in tutte le forme, della malattia infinite, infinite, non solo quelle fisiche, cioè dove la malattia diventa problema di tutti e non del malato soltanto. In questo senso non esito a dire che secondo me il servizio sanitario nazionale, come è in Italia, a parte naturalmente ci possono essere degli errori, eccetera, eccetera, però com'è impostato, secondo me è una parabola del regno di Dio. È una parabola del regno di Dio, perché tu sei, cioè la società si occupa della tua malattia, e se ne occupa, diciamo, gratuitamente. Naturalmente ci sono eccezioni, eccetera, questo è, guardate, è un fatto. Ecco, questo discernimento delle parabole del regno nella società che ci circonda. Secondo contenuto, e questo è un grande aspetto, un grande discorso, lo posso soltanto accennare, Voi sapete che tra le guarigioni di Gesù, operate da Gesù, un gran numero riguardano i cosiddetti indemoniati, cioè quelli che noi oggi chiamiamo malati di mente, schizofrenici o altro. Allora, nella visione di quel tempo, queste persone erano considerate possedute da un demonio o anche da molti, e Gesù scaccia questi demoni. Allora, questa è una profezia straordinaria del regno di Dio, che è il luogo in cui i demoni sono scacciati. Non tormentano più. E noi viviamo in una società indemoniata e ci sono molti demoni che devono essere cacciati. Pensate soltanto al demonio della violenza, paventoso, micidiale. Pensate al demonio della menzogna, che inquina tutta la vita pubblica. Non c'è mai stato in tutta la storia umana un'epoca in cui c'è più informazione di oggi e mai è stato così difficile sapere la verità come oggi. Ma pensate al demonio del possesso, il possesso, la difficoltà enorme che abbiamo tutti, senza eccezione, a cominciare dal sottoscritto, a condividere un po' del nostro benessere con gli altri, qualche briciola, difficilissimo. Perché? Perché c'è il demone del possesso. Allora, il regno di Dio è vicino là dove i demoni sono cacciati, dove la società è liberata da tutti questi demoni che la rovinano, che la inquinano, la avvelenano. E tutte le liberazioni sono da questi demoni del possesso, della menzogna, della violenza, sono parabole del regno di Dio. Un terzo contenuto del regno, naturalmente, è il pane quotidiano. Voi sapete che la più grande parabola del regno, non raccontata, ma messa in opera, realizzata da Gesù, è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E l'ultimo gesto che Gesù in terra ha compiuto con i suoi discepoli è il gesto eucaristico della spartizione e della condivisione del pane. Non è un caso che la prima domanda del Padre nostro tra quelle che riguardano gli uomini, riguardano noi, è: dacci oggi il nostro pane quotidiano, prima ancora della domanda del perdono, così fondamentale nell'Evangelo, ma solo dopo perdona le nostre offese, prima il pane. È vero che Gesù ha detto: non di pane soltanto vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, ma l'uomo vive anzitutto di pane. Anzitutto di pane. Ora, è anche vero che Gesù ha detto: adoperatevi per il cibo che non perisce, non per il cibo che perisce, ma per il cibo che non perisce, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, ma lo dice dopo aver moltiplicato i pani e i pesci, cioè dopo che la folla è stata saziata. Cioè il pane è la priorità nel regno di Dio, nel regno di Dio. Cioè, Dio prima di tutto vuole che ci sia pane per tutti. Ma noi sappiamo quanto fame e quanta morte di fame c'è nel nostro tempo, e questa è, credo, la più grande bestemmia che ci sia oggi dalla terra verso il cielo, la bestemmia nostra, di noi che assistiamo come società opulenta, assistiamo impassibili più o meno e impotenti alla morte per fame. Dove il regno di Dio è vicino, lì accade la moltiplicazione dei pani e dei pesci, e dovunque il pane viene spezzato e distribuito, condiviso, lì è una parabola del regno dei cieli. Un quarto contenuto del regno è il rovesciamento delle gerarchie umane, per cui Gesù, come sapete, ha detto più di una volta questa parola molto, diciamo, non so neanche come definirla, ardita. Molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Potremmo quasi dire che il regno di Dio è il nostro mondo rovesciato. Dio capovolge il nostro mondo. E perché lo capovolge? Perché è costruito male. E perché è costruito male? È costruito male perché i primi sono sempre più primi e gli ultimi sono sempre più ultimi. E allora ecco il senso del capovolgimento. Non è semplicemente quello, ovviamente, di creare una gerarchia rovesciata, ma è di abolire, nella misura del possibile, le gerarchie. E creare quello che dice l'Apostolo Paolo in quel passo straordinario della seconda lettera ai Corinzi, dove dice, parlando della manna nel deserto, eccetera, dice: chi ne raccolse molta non ne ebbe di troppo, e chi ne raccolse poca non ne ebbe troppo poca. Cioè, e perché, dice, per un principio di uguaglianza. Ecco la parola proibita, guai parlare di uguaglianza, c'è subito chi protesta, e invece è la parola evangelica, la parola del regno di Dio, il regno di Dio è quello spazio nel quale ci riconosciamo figli e quindi fratelli, e quindi, nella misura del possibile, si capisce, siamo tutti diversi, però sostanzialmente uguali. Ecco, dappertutto dove nel mondo ci si avvicina a una situazione di uguaglianza, lì il regno di Dio è vicino, quella è una parabola del regno. Il quinto contenuto, anche bellissimo, accenno soltanto perché è tardi, è l'inclusività. Guardate, nell'Evangelo c'è una frase di Gesù che a me piace moltissimo, ma sono sicuro che piace anche a voi. Quando incontra degli esclusi, come ad esempio Zaccheo, che era furfante e quindi escluso dalla comunità ebraica. Che cosa dice? Dice: anche questo è figlio di Abramo. E lo dice anche di una donna che lui guarisce: anche questa è figlia di Abramo. Cioè Gesù include l'escluso. Ecco, questo è il regno, è l'inclusione dell'esclusione. Guardate che se ci fosse, se i nostri governanti sapessero qualcosa del regno di Dio, non avrebbero creato quella parola che io odio e che purtroppo però ho visto che è entrata nel linguaggio corrente, che è extracomunitario. Perché la odio? Perché è una frase che nel momento in cui definisce una persona, le dice: tu sei fuori, extra vuol dire fuori, tu sei fuori dalla comunità europea, vieni da chissà dove. È proprio il contrario di quello che fa Gesù. Gesù dice: anche questo è figlio di Abramo. Potremmo dire: anche questo è cittadino d'Europa, del mondo. Cioè, l'inclusività, che è il contrario dell'esclusione. Dovunque c'è qualche cosa o qualcuno che favorisce l'inclusione al posto della esclusione, della emarginazione, lì il regno di Dio è vicino, lì è una parabola del regno di Dio. Il sesto contenuto, l'ho già accennato, è la non violenza. Gesù è stato un profeta disarmato. Il nostro secolo è stato probabilmente il più violento di tutta la storia umana, ma nello stesso tempo è stato anche il secolo in cui abbiamo visto delle figure straordinarie, eccezionali, dei testimoni della non violenza che hanno pagato quasi sempre con la loro vita questa testimonianza. Parlo di Gandhi, parlo di Martin Luther King e di innumerevoli altri che non abbiamo il tempo ora di menzionare. Cioè il nostro secolo violentissimo è anche stato in cui sembra che ci sia un'aurora di una nuova civiltà. Perché guardate, una civiltà non violenta è una civiltà totalmente diversa e nuova rispetto a quella nella quale siamo cresciuti. La conversione alla non violenza è una delle più difficili, perché la non violenza, nessuno ci crede alla non violenza, cioè ci sono tante di quelle obiezioni che immediatamente vengono fatte, che poi uno abbandona. La strada della non violenza è ancora largamente deserta, però tutte le volte che c'è nel mondo un atteggiamento, un comportamento, una scelta non violenta, lì il regno di Dio è vicino e lì è una parabola del regno. Infine, l'ultimo contenuto, che dovrebbe essere poi in realtà il primo, quello fondamentale, perché è quello che svela veramente il senso profondo e ultimo della rivelazione di Gesù, e cioè la pietà, la compassione, il perdono. Alla fine, è quella la parola decisiva, è quella la parola ultima, è quella la parola che più e meglio di ogni altra rivela il regno di Dio, cioè il cuore di Dio, la compassione, la compassione. misericordia dovunque c'è un perdono reale, non solo verbale, dovunque c'è pietà, dovunque c'è un atto di compassione, lì il regno di Dio è vicino, quella è una parabola del regno. Ecco, voi avete visto che cosa c'è dentro questo regno e ditemi voi se questo non è, lasciatemelo dire, la vita del mondo, non solo la speranza, non solo la realtà, ma la vita del mondo è il regno di Dio. Grazie per la vostra pazienza.